Allora, studi di settore, benvenuti a chi c'è in studio? Autopresentatevi.
Allora, io sono Antonio Turci, sono un commercialista di Milano e con me ci sono due miei collaboratori, mia figlia Simona e il dottor Marco Garbagna che lavorano con me.
Allora, se uno dovesse riassumere in un minuto cos'è lo studio di settore e perché tanta gente si sta lamentando e sta chiudendo. Ecco,
Ma
come lo presentiamo?
dunque.
Soprattutto magari ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che dicono chi se ne frega, tanto io non ci smeno, facciano quello che vogliono. La lamentela gli arriva di sottofondo, però non ha ben chiaro che cos'è lo studio di settore.
Dunque, lo studio del settore è uno strumento per determinare in via induttiva i ricavi delle piccole aziende, quelle che hanno dei volumi d'affari che non superano i 5 milioni e 140 mila euro circa. Adesso
Sì, ma fate
non
pure,
ho la
non parlare,
cifra
ma qua si può
precisa. Ecco,
parlare, siamo in casa, quindi si può
quindi
parlare.
è uno strumento che appunto, siccome come è noto il reddito d'impresa è dato da una semplice equazione, cioè i ricavi meno i costi uguale reddito, come tutti conoscono, quando il fisco non crede alle due componenti fondamentali, cioè i ricavi e i costi, fa una variazione che dovrebbe essere fatta sulla base di dati obiettivi, ma data la disfunzione stabile del sistema, si è ricorso a uno schematage molto semplice, quello di dire noi i ricavi non andiamo a cercarli quelli che effettivamente sono di competenza del soggetto
Però se hai i
interessato.
costi tot, io suppongo che tu debba
Suppongo,
ricavare
perfetto,
tot.
partono da certi dati che caratterizzano l'impresa, si fanno delle illazioni, delle induzioni
E quindi in
e
base a
si
quello tu devi
giunge,
pagare le
in
tasse.
base a quello si determinano i ricavi secondo queste presunzioni, che naturalmente spesso sono campate in aria, e quindi questi ricavi, che normalmente sono maggiori rispetto a quelli dichiarati, comportano un aumento del
Tu paghi
reddito.
tasse su quello che non guadagni,
Su paghi,
sostanzialmente.
quindi qui scatta naturalmente quella valanga di proteste che
Allora,
hanno
abbiamo due ascoltatori
caratterizzato.
in linea, poi entriamo nel merito, vediamo che domande ci sono. Pronto?
Sì, buongiorno, volevo parlare della mia esperienza.
Buongiorno.
Dunque, io ho fatto
Buongiorno.
l'artigiano fino all'anno scorso e prima avevo fatto il rappresentante, avevo già versato per 17 anni e così via, e lì ho preso la fregatura lì dal Billet e compagnia bella, lo sa anche lei la storia di Nasarco. E devo fare ancora 3 anni di rappresentante. Vado dal commercialista e mi fa, devi fare gli studi di settore. No, Godi, messo pensionato. Io sono pensionato, Godi. Gli studi di settore scrivo giù che io faccio quello e se c'ho voglia e basta. No, ecco, tanto per dirle che uno che prende già la pensione, che fa il rappresentante, può fare quel cavolo che vuole, sì o no? No, deve fare gli studi di settore. Quanti clienti visito, quello che è, cosa gliene frega loro se io mi basta guadagnare 500 euro al mese, per dire.
Invece se, secondo gli studi di
Purtroppo,
settore lei dovrebbe guadagnare molto di più.
esatto,
Sì,
purtroppo.
dovrei impegnarmi, non so, non lo so, me lo dica lei cosa dovrei guadagnare per loro, cioè che tasse dovrei pagare.
Grazie, ci vediamo domenica a Milano. Prendiamo un'altra domanda, poi rispondiamo. Pronto?
Sì, sono io.
Prego, è lei.
Sì. Niente, io ho sentito quello che ha detto il commercialista, è successo a me così quest'anno. Anch'io sono un pensionato e praticamente mi hanno rifregato la pensione, perché io lavoro per delle ditte, perciò non è che possa dire, boh, lavoriamo in nero, io faccio tutto, è tutto fatturato, quello che mi fatturano devo rifatturarlo io, perciò tutto l'anno così. Il commercialista l'altro giorno mi ha detto, guarda che ti mancano per lo studio di settore 14.000 euro da denunciare, ma
E
che
quindi
stiamo
dove li vai
qua?
a trovare 14.000 euro?
E dovrei fare delle fatture false, ma ho detto, ma dove siamo arrivati? Non è possibile andare avanti così, perché fanno veramente, fanno venire voglia di lavorare in nero. Chiudo l'attività e lavoro in nero a questo punto, perché non, sì, perché devo regalare soldi allo Stato, non ho capito.
Grazie, allora prendiamo l'ultima domanda, poi chiudiamo i telefoni per qualche istante. Penso che chi ci ascolta da casa stia capendo che c'è qualcosa che non funziona se uno deve chiudere. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buondì.
Sì.
Senta, niente, io chiamo per dire due cose, no? Io sono un piccolo artigiano che naturalmente lavora con l'estero. E che cosa vuol dire? Vuol dire che i margini sono ridottissimi per poter lavorare. Io mi trovo sempre alla fine dell'anno che non sono congruo, perché secondo lo Stato io dovrei straguadagnare e non accontentarmi di un po'. Una cosa
E
comunque
quindi
volevo
lei quando
dire.
si accorge di non essere congruo, quindi di aver guadagnato troppo poco, come la
Esatto.
risolve?
Momento. Voglio dire un'altra cosa, che il signor Molgora più di una volta sostiene che gli studi di settore sono una cosa valida. La prego, dite al signor Molgora che faccia silenzio, se no si prende anche pochi voti la prossima volta.
Vabbè, ma lei non ho capito come fa a diventare congruo.
No, io non posso diventare congruo, non c'è niente da fare. Io dico che cosa, se rincaro pochissimo, il 10% per poter sopravvivere, poter lavorare, non sarò mai congruo, perché secondo lo Stato io dovrei guadagnare 10, 20, 30 volte di più. No? Questo
chiarissimo,
problema.
Grazie. Allora, riusciamo a dare qualche sì, risposta, mi sembra che i problemi si...
Questo è il grosso problema degli studi di settore, direi, che per i contribuenti marginali, piccoli professionisti, piccoli imprenditori, purtroppo, piccoli imprenditori che molto spesso hanno margini veramente ridotti, essere congruo è veramente difficile. Purtroppo il fisco presuppone che tutti lavorino e guadagnino almeno fino a un certo livello. Quindi la prova è effettivamente diabolica da fornire per poter... ci vorrebbe un intervento di amministrazione finanziaria, di funzionari responsabili che analizzino effettivamente i documenti dei contribuenti e rilevino che l'attività è marginale. Ma
ecco, ma domanda, se io arrivo a fine anno che ho, che ne so, quattro macchine, quindi secondo lo Stato io che ho quattro macchine dovrei guadagnare 100.000 euro. Ne ho guadagnate 60.000 perché sono sfigato, perché c'è la crisi, perché la gente non compra, perché mi sono ammalato. Io come, ecco, da dove qui, li faccio saltare fuori?
Allora qui ci sono
cioè, due. Vengo dal commercialista e gli dico mi dia una mano, facciamo.
Allora ci sono due caratteristiche fondamentali per opporsi a questa rapina, perché mi dispiace usare questo termine,
ma qualche risolto
bisogna usare anche i termini che ci vogliono. Cioè, una è quella, per così dire, ufficiale, cioè dare delle prove che gli studi di settore, per quanto riguarda il soggetto, non sono applicabili perché lui ha avuto degli eventi particolari che l'hanno messo fuori dalla norma, diciamo così, cioè sono eventi però di una certa gravità, per cui
un ricovero. Ma se uno è semplicemente stato sfortunato negli affari,
esatto, allora collegandosi agli eventi anche non necessariamente straordinari, potrebbe essere, mi riferisco alla domanda del primo ascoltatore, un altro tipo di reddito, quindi sostanzialmente il reddito di pensione potrebbe essere uno di quegli elementi che porta a
che
dire
che ti fa guadagnare di meno.
Sì, a livello di attività di imprenditore, uno ha un margine più, può sopportare un margine più basso per il fatto che ha un'altra entrata.
Chiarissimo. Prendiamo due telefonate, poi prendiamo appunti, chiudiamo per qualche minuto le linee, perché sennò non riusciamo a dare le risposte. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Sono Mario di Verona.
Prego, Mario.
Io nel 31 dicembre 2005 ho chiuso la partita IVA, ho fatto per 40 anni l'agente di commercio. A un certo punto ho detto basta studi di settore, perché le banche, quando fai, io vendevo agende e calendari, le banche che non ti prendono più un fatturato di 100.000 euro, che la perdo, l'anno dopo non li ho più. Pertanto mi sono stufato, ho chiuso la partita IVA, adesso prendo la pensione, vado in giro in nero e mi servono tre vite per poter pareggiare quello che hanno fregato da Ronco Bilaccio in giù, prima che io possa guadagnare quello che hanno fregato da Ronco Bilaccio in giù, che ci vorrebbe la sbarra e il muro con i cosi laser lì per bruciarli quando sentono l'odore che arrivano su.
Ecco che ha chiuso l'attività e lavora in nero, papale. Quindi gli studi di settore possiamo dire che incrementano, incentivano anche...
Ecco, ma volevo completare il discorso. Mentre c'è la possibilità di opporsi, ma in quel modo di fronte a fatti talmente straordinari che non fanno testo, c'è anche la possibilità di opporsi di fronte, diciamo, allo stesso strumento che è considerato dalla giurisprudenza iniquo. Se non che, in altre parole, il colpito dallo studio di settore può opporsi affermando che la prova che fornisce il fisco non è una prova assoluta, ma è una prova, per così dire, relativa, e quindi ammette la prova contraria. Cioè il soggetto che dice io il fisco mi accerta 100, io ritengo che è sbagliato, e quindi propongo ricorso in commissione, e come tale poi parte la
quindi
procedura.
È il soggetto che deve, a chi ha l'onere della prova? Cioè sono io, ecco, imprenditore che devo giustificare, gravità, o è lo Stato che deve...
La gravità è che, come la norma generale nel giudizio è che io accuso qualcuno e quindi
devo provare la mia accusa. Quindi è lo Stato che deve provare che Antonio Tucci guadagna 100.
Esatto, invece qui hanno trovato questo escamotage, e qui la vera vergogna, di ribaltare l'onere della prova. È premesso che tu guadagni 100.
Dimostrami che non è vero.
Al contrario, si era addirittura arrivati in un primo momento a considerare lo studio di settore come una prova legale.
Certo, dove, certo, quindi il parrucchiere X deve assolutamente
non
guadagna
neanche la possibilità di
molto, mi sembra molto democratica come cosa. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno, sono Giulio da Milano.
Sì.
Io non so se c'entra molto l'argomento, però volevo solo informare che io ho una piccola ditta di servizi e lavoro con gli amministratori di stabili.
Sì.
Quest'anno abbiamo pagato il 24% di IVA. Perché praticamente quando si paga la fattura l'amministratore trattiene il 4% dell'imponibile che poi ci verrà ridato tramite detassazione o quello che è l'anno dopo. Quindi il tesoretto, una parte del tesoretto deriva anche da questo 4% in più di IVA che è stato pagato da noi ditte di servizi.
Molto bene, contenti, contenti di pagare soprattutto per i servizi che lo Stato ci dà in cambio. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Sentivo adesso il fatto che è ribaltata la prova, ma nel fatto che io devo dimostrare di non avere evaso, che è assurdo, perché la Costituzione dice che ognuno paga in base al proprio reddito, quindi ecco. Ma a questo punto non vengono lesi i diritti della persona, i diritti dell'uomo? Santo benedetto cielo, è mai possibile che io devo dimostrare allo Stato, perché lui non ha gli organi competenti per fregarmi? È assurdo, no? Dovrebbe essere portata alla Corte dei diritti civili una cosa del genere, è pazzesco. Grazie, buongiorno.
Grazie a te, prendiamo ancora una telefonata e poi diamo qualche risposta. Pronto?
Sì, pronto, sono io.
Dica.
Sì, allora, sono pienamente d'accordo col signore che ha parlato adesso, è vero tutto quello che ha detto. Inoltre, lo Stato, gli studi di settore, si rendono conto che tante attività artigianali sono un po' attività tipo quelle dei servizi, sono attività che riguarda una specie di tentata vendita, perché se da me non arriva il cliente, non mi commissioni il lavoro, io è chiaro che non posso guadagnare. Quindi questa faccenda non dipende da me, non dipende da me artigiano, dipende da tutti i fattori che riguardano poi il mio lavoro che si occupa dei servizi, e quindi i servizi sono le persone, di quello che è, che possono avere bisogno o meno. Sì, pronto, sono io.
Dica.
Sì, allora, sono pienamente d'accordo col signore che ha parlato adesso, è vero tutto quello che ha detto. Inoltre, lo Stato, gli studi di settore, si rendono conto che tante attività artigianali sono un po' attività tipo quelle dei servizi, sono attività che riguarda una specie di tentata vendita, perché se da me non arriva il cliente, non mi commissioni il lavoro, io è chiaro che non posso guadagnare. Quindi questa faccenda non dipende da me, non dipende da me artigiano, dipende da tutti i fattori che riguardano poi il mio lavoro che si occupa dei servizi, e quindi i servizi sono le persone, le ditte, quello che è, che possono aver bisogno o meno del mio intervento, del mio lavoro. E poi le attrezzature, un'altra cosa, scusate.
Prego.
Una piccola ditta ha bisogno di attrezzature. Io le faccio l'esempio di una persona, di un giovane che lavora da solo e appunto si occupa di assistenze, di questi lavori qua, di manutenzione. È chiaro che essendo da solo ha bisogno di il supporto di attrezzature, di attrezzi innovativi, anche moderni, anche aggiornati, per poter svolgere al meglio il suo lavoro. Se non ha lì una persona che gli dà una mano, cioè che lo aiuta materialmente a sorreggere un peso piuttosto che un'altra cosa, è chiaro che deve procurarsi degli attrezzi. Allora, questi attrezzi, gli studi settori cosa fanno? Vengono conglobati tutti insieme e ti alzano tutto quello che è...
Che dovresti guadagnare, chiaro. Allora, quale domande? Leggo solo uno dei messaggi che stanno arrivando. 10 anni in proprio, artigiano pasticcere, a fine anno chiudo, mi sono rotto le palle, chiudo con debiti, peraltro, Mauro. E l'altro chiedeva ancora come comportarsi con gli anticipi IVA. Vedete, sì. Voi a campione qualche risposta da dare?
Sì.
Allora, giusto per staccare un attimo col discorso studi di settore, magari diamo una breve risposta sul discorso anticipi IVA che dovranno essere versati entro il 28, gli acconti IVA che dovranno essere versati entro il 27 di dicembre. E praticamente per fare il versamento si possono adottare tre metodi alternativi, che sono quelli basati sul debito riportato nel mese di dicembre dell'anno precedente, di cui bisogna pagare l'80%, e questo è l'88% di cui, e questo è il metodo storico, cosiddetto storico. Però se nel mese di dicembre di quest'anno, quindi del 2007, i contribuenti ritengono di avere un debito inferiore rispetto a quello dell'anno scorso o addirittura di essere a credito, possono nel secondo caso decidere di non versare, nel primo caso utilizzare due metodi alternativi che sono quelli basati sul debito IVA esistente al 20 di dicembre del 2007, o viceversa quello che si presume sarà il debito nel mese di dicembre, quindi alla fine del mese di dicembre del 2007. Quindi sostanzialmente ognuno dovrà fare poi le sue valutazioni con...
Quindi se uno ritiene di aver guadagnato di meno, ovviamente paga di meno o non paga...
Guadagnato di meno o aver maturato un debito inferiore o addirittura un credito IVA, ecco, per evitare di anticipare degli importi che poi porteranno una dichiarazione a credito.
Che poi non ti torneranno mai indietro. Qualche domanda, qualche risposta alle numerose domande arrivate, artigiani, pensionati, c'è, quelli che chiudono piuttosto che pagare.
C'è Mario di Verona che chiede, cioè si chiede il motivo per, no scusate, Giulio di Milano, che è amministratore di stabili,
sì,
e ha parlato del 24%.
Se capito bene, comunque ha fatto probabilmente una fattura all'amministratore di stabili e dall'anno scorso sono... Queste fatture sono, queste prestazioni sono soggette alla ritenuta. Ecco, più che l'IVA è una ritenuta sul reddito. Quindi la potrà poi recuperare in dichiarazione dei redditi. Certo, sono tutti ulteriori adempimenti, ulteriori importi che non si incassano subito. Ecco.
Vediamo se c'è qualche, riapriamo le linee, qualche altra testimonianza. Sì, due subito al volo. Ah, ci sono delle risposte.
No, devo dire,
vai.
Devo dire che quelle lamentele che hanno fatto gli ultimi tre radioascoltatori sono praticamente tutte simili. Cioè, chi chiude perché non ce la fa più, chi è stata molto, diciamo, precisa la domanda che è stata fatta circa la denuncia dell'incapacità da parte dello Stato di procedere a dei controlli e quindi di imporre all'utente, al cittadino, dei comportamenti che dovrebbero essere proprio dello Stato. Cioè, in effetti, l'inefficienza dello Stato si tramuta in una forma, diciamo, di vessazione nei confronti del
cittadino. Quindi lo Stato, siccome non è in grado di controllare, dice, no, io decido che tu guadagni 10, esatto, se non è così, affari tuoi, dimostrarmi
io
che...
Io faccio sempre un esempio molto banale. Io non voglio che ci sia ferma un'automobile nella strada. Anziché mettere 30 euro di multa, gli metto 3 milioni di euro di multa. Quindi compio un atto assolutamente ingiusto, iniquo, per perseguire uno scopo che dovrebbe essere affrontato attraverso gli strumenti naturali. Quindi altro che anticostituzionalità, ha perfettamente ragione. Siamo di fronte a una vera e propria vessazione.
Due telefonate, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, io commercio in metalli, diciamo rottami in poche parole. Allora, intanto mi è arrivata una notizia, non so se è vera, chiedo per questa domanda, che questi studi di settore e tutte queste cose dovrebbero essere, sono al vaglio dell'Unione Europea, perché a quanto pare non sono, cioè non mi hanno detto che non è, insomma, non è molto regolare, stanno, insomma, è al vaglio dell'Unione Europea, sì, voglio vedere se sono cose regolari, non so, è una domanda.
Ci sono tanti dubbi qua sull'efficacia di eventuali interventi dell'Unione Europea,
infatti,
quindi...
No, forse magari alcuni aspetti, magari degli studi di settore, ma non certo un meccanismo generale.
Ecco, e poi un'altra cosa, io ho a che fare con le piccole officine, tornerie, insomma, tutta roba che fanno scarti, così, io dico solo una cosa, io l'anno prossimo è inutile che tengo aperta la partita IVA, perché come prendo il camion, o che cosa, per caricare... Se solamente uno si azzarda a chiedergli un angolino di una fattoria, no, lascia stare tutto qua, che tanto viene un altro, lo portano via. Cioè, è dall'anno scorso, da quando sono arrivati questi, a quest'anno è raddoppiato, tutto il lavoro nero è raddoppiato. È proprio, e non solo questo. poi quelli che hanno 55, 60 anni, magari hanno un figlio mezzo che non, insomma, non è che le piace tanto, che cosa, c'ha 3-4 operai, diciamo che la casa pagata ce l'ha e c'è in banca qualche 100.000 euro che dice io devo stare qua a diventare, insomma stanno chiudendo a una dopo l'altra su Lodi, Vigevano, tutta questa zona qua.
Grazie. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Innanzitutto volevo sottolineare una cosa, che lo Stato, chiaro che con i soldi che ha bisogno, altro che studi di settore, però volevo sottolineare che lo Stato dovrebbe sapere, e sa perfettamente, quelli che possono evadere e quelli che non possono evadere. C'è gente, categorie, che assolutamente fanno necessariamente le fatture. Prendiamo gli agenti di commercio, è chiaro che l'azienda mandante ha bisogno della fattura, perché altrimenti non ti dà l'incarico. Per cui, quelli che fatturano tutto, lo Stato sa benissimo che non le vadono niente, per cui lo studio del settore è inutile, te lo mette perché ti va a fottere. E poi ci sarebbe anche poi un altro aspetto importante, il famoso redditometro, per andare a controllare se uno alla fine dell'anno, che ne so io, ha comprato 8 appartamenti, chiaro che questo qui va visto quello che uno guadagna, no? Ma non lo usano questo qui, perché hai capito? Ci sono anche i politici che non lo vogliono usare, questo è il concetto, cari miei.
Ciao, grazie. Allora, una considerazione, uno dei tanti messaggi, Marco da Roma. A me piacerebbe sapere in quale altro paese del mondo viene adottato un simile sistema, forse neppure a Cuba o in Iran, tutti a Milano domenica. Abbiamo segnato 2-3 domande, abbiamo un minuto di pausa e poi torniamo in diretta con le ultime telefonate e le ultime risposte. Di nuovo in diretta, Radio Padania Libera, venerdì 14 dicembre 2007. Due telefonate, qualche messaggio e le ultime risposte. Stiamo parlando di studi di settore, di aziende che aprono e, ahimè, chiudono, e di un fisco che è veramente iraniano o quasi. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Roberto, chiamo da Pordenone. Ho una microattività piazzistica. Praticamente io sono fermo con i prezzi da prima dell'avvento dell'euro, e naturalmente non c'è verso di aumentare i prezzi perché queste aziende lavorano con la Romania e con la Slovenia, e quindi c'è il rischio di andare fuori con gli studi di settore, non per colpa mia, ma perché il mercato è così e probabilmente volgerà verso il basso. Cosa può fare un imprenditore come me in queste condizioni? Grazie.
Grazie Roberto, segniamo la domanda. E l'ultima voce che riusciamo a mandare in diretta. Pronto?
È pronto, buongiorno, chiamo da Genova.
Buongiorno.
Io volevo dire qualcosa sui studi di settore, no?
Dica.
Chi li ha concepiti sono degli specialisti, gente con i coglioni, no? Ecco, volevo chiedere se questi studi di settore li hanno fatti anche sull'Alitalia, sulle ferrovie, sulle tranvie.
Le grosse attività sono esclusi.
E tutte quelle aziende che gestisce lo strato, che sono in grandi attività.
E la risposta penso sia chiara a tutti, evidentemente.
Purtroppo sono specificatamente rivolte alle medio-piccole attività, proprio per loro formazione, perché vi entrano solo quelli con ricavi inferiori ai 7 milioni e mezzo da quest'anno, quindi...
Vediamo di dare qualche risposta. Prima, durante la pubblicità, parlavamo anche dei camionisti, giusto per stare in attualità, dello sciopero dei camionisti.
Infatti, perché osservavamo che uno dei punti, delle motivazioni di sciopero dei camionisti di questi giorni, mi ha sorpreso il fatto che fossero proprio gli studi di settore, che erano, si vede, troppo... oppressanti per questo tipo di categoria. Quindi effettivamente è stato uno spunto per farci riflettere come comunque a volte le categorie, magari questo potrebbe essere un unico episodio, ma le categorie riunendosi possono comunque pestare i pugni e far capire lo Stato
qualcosa.
Che sta sbagliando, sì, o sperando di ottenerlo.
Roberto da Pordenone diceva: io non posso guadagnare quello che dovrei guadagnare, come faccio?
No, lui diceva che in effetti è di fronte a un mercato in recessione. Ecco, questo è uno di quei casi che, se riesci a provarlo, qui c'è sempre il solito problema dell'onere della prova, se riesci a provare che il mercato nel quale lui opera è in recessione, allora effettivamente è uno di quei casi in cui può essere fatta la deroga agli studi di settore. Certo, la prova è tutt'altro che facile, spesso è una prova diabolica. Si tratta di andare a raccogliere le mercuriali, articoli di giornale.
Cioè, quindi è lui che deve provare che c'è la crisi economica. Ecco, quello che deve sempre riporti, il 24 ore, esatto, 24
esatto.
Ore...
Anche, potrebbe essere uno di quelli. Mentre il problema inverso, là la signora, che adesso non so se ha detto il nome, che diceva: ma io devo comprare le attrezzature, devo comprare le macchine per lavorare, e poi questi strumenti sono un boomerang per me perché diventano dati per i quali io poi
mi io dovrei essere ricco e guadagnare di guadagnare. Più.
Ecco, qui è proprio il caso invece diciamo opposto, ed è quello per il quale il fisco non accetta le eccezioni, perché sono eccezioni interne, quindi non di mercato, non generali, e come tali non avrà mai nessuna possibilità di andare a fare contestazioni, salvo il problema generale di ricorrere in commissione con tutti gli oneri conseguenti, per i quali peraltro non solo i tempi, ma gli oneri spesso non giustificano il ricorso stesso e quindi diventa una vessazione.
L'ascoltatore chiedeva via SMS se questi studi di settore tengono conto dell'andamento economico, delle situazioni di crisi che di anno in anno insomma si avvicina oppure no?
Purtroppo vengono aggiustati con tempi abbastanza dilatati, ogni 3-4 anni.
Quindi se la crisi quest'anno, io quest'anno però dovrei essere ancora in pieno
perfetto
boom economico.
Purtroppo bisogna andare avanti con quelli vecchi e quindi uno paga rapportato a una situazione economica nettamente differente. Ecco.
E questo è mio modesto avviso, è demenziale, però certo. Jonathan da Preganziol, sarebbe più utile sottolineare anche gli aspetti positivi degli studi di settore per condannare con più efficacia le distorsioni. Ecco, era nato per scovare i furbi, non lo so, qual è il senso, perché molti dicono è ideologico perché appunto è nato contro gli artigiani, i piccoli commercianti, quindi è nato per colpire queste categorie.
Sì, c'è da fare una considerazione, forse collegandoci anche a un SMS che è arrivato. Negli altri paesi l'Italia è proprio le partite IVA, non ci sono così tanti artigiani, commercianti, perché esistono grandi imprese, vabbè, qui la realtà economica è differente. Quindi si cerca da parecchi anni uno strumento che possa combattere l'evasione di questi soggetti che sono più a rischio evasione, proprio perché la multinazionale, la grande impresa, magari adotta altre strategie, però
non evade formalmente,
il
però insomma
lo fa sempre, ecco. E quindi purtroppo si è dovuto arrivare a questa forfettizzazione. I contribuenti marginali, che sono tanti, rischiano di essere schiacciati
anche perché la stragrande maggioranza delle imprese è sotto i 7 milioni e mezzo
esatto. Piccoli professionisti o attività che effettivamente, come dicevano molti radioascoltatori pensionati,
ma poi il pressapochismo che caratterizza l'azione dello Stato lo si vede anche laddove vogliono trattare l'artigiano, come dicevano un radioascoltatore prima, che ha soltanto tipo la gente che ha soltanto rapporti con imprese, quindi normalmente devono fare assolutamente la fattura, sono rarissimi i casi in cui non vengono a fare, con il soggetto, con il dettagliante, che magari potrebbe esserci anche quello, che le fatture non le fa ed è meno controllabile. Quindi mettere gli uni con gli altri è un grave errore.
Abbiamo due telefonate, perché abbiamo strappato 5 minuti alla trasmissione che segue. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Matteo, ciao, sono Luciano da Brescia.
Prego, Luciano.
Ascoltami, io vi vorrei chiedere questa domanda, ma gli studi di settore sono fatti per tutta l'Italia, ovvero da Bolzano a Palermo, isole comprese, o solamente per il nord Italia? No, perché io ieri sera guardavo, per mia sfortuna, e ogni tanto mi picchio il martello sulle palle, guardavo l'anno zero e facevo vedere che in pratica a Napoli, a Catania e in giù nessuno paga le tasse, sono tutti abusivi. Cioè, allora a questo punto che paga chi è sempre il pirla dal nord?
Ciao, grazie, un SMS, sono un artigiano con un dipendente, quest'anno mi è rimasto di utile il 9%, il mio dipendente ha guadagnato più di me. Quindi qua siamo all'assurdo.
Beh,
che
c'è da dire che purtroppo lo studio di settore si basa anche sul presupposto che chi fa l'imprenditore lo fa con lo scopo di guadagnare.
Guadagna più del dipendente.
Ecco, ovviamente questa è un'anomalia, quindi sarebbe opportuno che lo Stato concedesse all'imprenditore la possibilità di dare prova contraria. È legittimo, se vogliamo, da certi punti di vista, questo giusto per dare una nota a favore degli studi di settore, è legittimo che lo Stato attraverso determinati meccanismi possa dire se un soggetto fa qualcosa, quindi apre una partita IVA e intraprende un'attività, lo fa con lo scopo di guadagnare, quindi al limite un anno va male, due anni va male, dopo un po' o chiude o migliora. Allora, però deve essere ammessa la prova contraria.
Cioè... Esistono in tutta Italia o c'è una parte? Aspetta, prendiamo la telefonata che sennò spende troppo e poi chiudiamo. Pronto?
Grazie per la spesa. No, l'informazione è la seguente. È vero che un'azienda che nasce ex novo chiaramente può scegliere una nicchia di mercato e può scegliere una leva prezzo per quanto riguarda i suoi prodotti per posizionarsi nei confronti di distributori locali che magari sono molto più forti.
Certo, quindi fa prezzi concorrenziali.
È chiaro che il mio ricavo è radicalmente diverso. Di conseguenza io posso anche scegliere strategicamente di investire per 2 o 3 anni e di avere praticamente, tra virgolette, un ricavo zero, corretto? A questo punto io come faccio a posizionarmi sul mercato, avviare la mia attività, se non so e se non ho la possibilità assoluta di poter competere? Cioè, vengo formattato, di conseguenza non ho neanche iniziativa imprenditoriale e non posso portare avanti nessun tipo di attività.
Chiarissimo. Allora, le ultime due domande sono precise, cioè gli studi di settore esistono in tutta Italia o c'è una parte del paese che la prende molto alla lontana?
Allora, qui ci sono due risposte, una di carattere, diciamo, chiamiamolo così, politico, e una di carattere tecnico. Per quanto riguarda quella di carattere politico, quel signore che ha chiamato, Luciano di Brescia, se non ricordo male, do una risposta io dicendo che in effetti ha ragione, cioè, ma qui non è solo un problema di studi di settore, questo è un problema di fiscalità generale, che il nord paghi naturalmente molto di più del sud anche in termini proporzionali, purtroppo è risaputo. Io ho dei colleghi commercialisti che mi hanno detto che in certe zone d'Italia il loro lavoro non è proprio un lavoro tecnico, ma è un lavoro, diciamo così, chiamiamolo così, insomma, mercantile.
Cioè, il commercialista magari a Catania fa un lavoro un po' diverso.
Sì, in zone particolari, ma al di là della legittimità, anche quella, ma anche come concezione, non è che uno fa il commercialista per insegnare come si fa bene le cose, ecco, fa il commercialista così, vabbè, in un altro modo. Mentre per quanto riguarda il dottor Garbagna, sì, dà la risposta invece per quanto riguarda l'effettiva territorialità.
Sì, tecnicamente gli studi di settore prevedono una territorialità. Cosa vuol dire? Vuol dire che tengono conto del contesto territoriale in cui le varie attività si svolgono. Ecco, purtroppo le zone del nord, purtroppo.
Quindi a Milano uno deve guadagnare molto,
esatto,
di più che non
considerata una zona
che non ha potenza
economicamente
anche
fondata.
Perché bisogna comunque partire dal presupposto che gli studi di settore nascono sempre da quei questionari che ogni imprenditore deve compilare e inviare all'amministrazione finanziaria, la quale elabora i dati e quindi si fa l'idea studio di settore e quindi stabilisce quelli che sono i margini e via dicendo. Ovvio che in una realtà dove si tende a dichiarare di più e comunque a essere più ligi, naturalmente le medie poi...
Cioè, cornuti ammazzati.
Esatto.
E l'imprenditore, giusto ragionamento, io apro una nuova impresa, devo essere concorrenziale a quelli che sono già sul mercato, quindi faccio prezzi stracciati, certo, perché è una strategia,
guarda,
di mercato, e cosa fanno? Mi puniscono,
guarda,
perché
guarda,
io non,
Matteo,
posso fare prezzi,
Matteo,
stracciati?
Guarda, ti faccio un esempio che dice che dà una risposta precisa. Il giovane agente di commercio deve viaggiare molto per creare i clienti, no? Quindi ha molte spese viaggio. Le spese viaggio per gli agenti di commercio sono un dato che proporziona l'ammontare dei ricavi. Per cui il giovane, che deve viaggiare molto di più dell'anziano, il quale magari sta solo al telefono, si ritrova potenzialmente penalizzato per il semplice fatto che deve spendere per andare in giro a cercarsi i clienti.
E quindi io che voglio aprire una nuova azienda e voglio essere concorrenziale, come faccio senza morire subito?
Tra l'altro i studi di settore solo per il primo anno prevedono la non applicazione, quindi l'attività. Quindi se io apro l'attività a gennaio, per il primo anno...
E lui parlava di 3 anni, per cui...
Ecco, quindi
c'è da sconsigliare di aprire a dicembre, ovviamente, perché il primo anno è anno solare.
Ah, quindi se apro a dicembre, praticamente ho il primo mese per fare le mie strategie.
Non sono 12 mesi, ma sono proprio 1/1/31/12.
Due riflessioni. Poi le chiusure. Un medico può certificare la malattia del dipendente, mentre per me che sono commerciante esiste solo l'ospedalizzazione ai fini degli studi di settore. Max, chiudiamo tutte le partite IVA e iscriviamoci in massa all'ufficio di collocamento, così lo Stato finirà in merda. Merda non si dice in radio, però ormai l'abbiamo detto. Poi c'era Maria Grazia da Monza che diceva: tanti sono onesti, però il mio parrucchiere spesa 50 euro, fattura di 15, avvocato parcella con fattura 600 euro, senza fattura 400. Sicuramente ci sono i furbi dappertutto.
Allora,
i furbi o quelli che resistono, insomma, dipende se è resistenza o...
Sì, ma le patologie delle patologie di ogni genere sono un problema dello Stato, non sono un problema degli altri cittadini. Cioè, io mi rendo conto che ci sono queste realtà, ma la funzione per andare a scovarle non è andare a colpire i contribuenti onesti, la funzione è quella di trovare degli strumenti e della voglia di lavorare, tanto per intenderci, no? e andare a cercare in modi piuttosto precisi soggetti che non fanno bene. Sarebbe come mettere in galera tutti perché qualcuno delinque. Questa è la morale finale.
Allora, il regista ci dice che c'erano altre 40 telefonate in attesa, però il tempo è esaurito. Torniamo a parlare della manifestazione di domenica con Pierluigi Pellegrini. Vi strappiamo l'invito però a tornare a questo punto. Le scadenze, abbiamo detto, la prima, la più immediata è quella del
lunedì 17.
Lunedì 17, fra tre giorni, l'ICI, esatto, evviva. Quindi, e poi l'IVA però arriva la 10 giorni dopo.
Esatto.
Ci vediamo domenica in Piazza Milano.
Cioè, per questo ci puoi giurare.
E con quelli che sono incazzati all'ascolto, ci vediamo tutti domenica. Marco da Torino mi chiede: io vengo in macchina, da dove partono i cortei? Ripeto, per tutti coloro che vengono dalla Lombardia in pullman in macchina, al punto di ritrovo è il Tribunale, Palazzo di Giustizia. Per tutti coloro che vengono da Piemonte, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia, il punto di ritrovo è in Largo Cairoli, Castello Sforzesco. Poi tutti quanti in Piazza del Duomo con Umberto Bossi e, per quanto riguarda i milanisti, chissà che ci sia qualcos'altro da festeggiare. Ci sentiamo più tardi.